Benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario. Bene, in questo terzo episodio vorrei soffermarmi su alcune considerazioni in merito ad un investimento assai caro all'italiano medio, quello nel mattone. In particolare vorrei soffermarmi sugli aspetti fiscali che gravano su questo investimento partendo da una considerazione che è la seguente. Ha ben chiaro l'investitore che compra immobili, ha ben chiari quali sono i tributi che gravano su questa sua scelta, su questo suo investimento? Perché la doverosa premessa è che anche l'investimento immobiliare ha certamente dei punti di forza e non c'è alcuna controindicazione a considerarlo come parte di una serie di asset che popolano il patrimonio di ciascuna persona, di ciascuna famiglia. Detto questo, sarebbe importante non solo considerarlo in maniera magari non così dominante come lo considera l'italiano medio, che spesso non solo ha degli immobili nel proprio patrimonio, ma talvolta ha quasi soltanto immobili nel proprio patrimonio, e come sappiamo la regola della diversificazione rimane un pilastro imprescindibile e ineliminabile. Ma oltre a questo, a proposito degli aspetti fiscali, sarebbe anche importante valutare con oggettività e con lo stesso metro di giudizio quelli che sono gli oneri tributari che riguardano gli investimenti finanziari, che spesso vengono attenzionati con molta profondità dall'investitore, e quelli che sono appunto gli oneri tributari che riguardano invece l'investimento immobiliare, che non sempre invece godono della stessa profondità di analisi da parte dell'investitore. Allora cerchiamo di riassumere, di ricapitolare in questa puntata quali sono i tributi che siamo chiamati a versare nel momento in cui decidiamo di investire in immobili, e nel raccontarveli cerco di suddividerli a seconda del momento in cui si presentano, ok? Qual è la fase del momento, qual è la fase del processo di investimento in cui siamo chiamati a versare le varie imposte e le varie tasse. E partiamo ovviamente dal momento in cui decidiamo di comprare l'immobile da investimento, quindi trascuriamo la prima casa che evidentemente ha ruoli e funzioni diverse e stiamo sull'immobile da investimento. Quindi decidiamo di comprare un appartamento e nel momento in cui portiamo a compimento la transazione, qual è il tributo che dobbiamo pagare all'erario quando appunto compriamo? La prima cosa da considerare è da chi compriamo, perché se lo facciamo da un'impresa, se andiamo a comprare un immobile nuovo o ristrutturato, la prima imposta da considerare è l'IVA, che per gli immobili da investimento è pari al 10% del valore pattuito nella compravendita. A questo importo si aggiungono poi, in maniera del tutto residuale se consideriamo l'importo complessivo, però ci sono le imposte di registro e ipotecarie catastale, che sono fissate a 200 euro ciascuna. Nel momento in cui invece dovessimo comprare non un immobile nuovo o ristrutturato da un'impresa, bensì andassimo sul mercato secondario, per così dire, quindi ci rivolgessimo a un privato, in questo caso non ci sarebbe più l'IVA da versare, bensì la cosiddetta imposta di registro proporzionale, fissata nella misura del 9%, di che cosa? Non del valore di mercato, bensì del valore catastale. Ora, senza entrare in ulteriori dettagli che poi sono ben chiariti per chi lo desiderasse su Kaidan in un contributo dedicato, Basti qui ricordare che in genere il valore catastale è più basso del valore di mercato, quindi diciamo che l'imposta grava in misura inferiore rispetto a quello che si potrebbe quantificare qualora fosse calcolata sul valore di mercato, tuttavia parliamo sempre di un 9% su un importo appunto definito partendo dalla rendita catastale e poi rivalutata per arrivare appunto al cosiddetto valore catastale. E questo dunque è il primo step di tributi che siamo chiamati a versare all'erario. Dopodiché ci siamo impadroniti, impossessati dell'immobile che decidiamo evidentemente di mettere a rendita, quindi scegliamo il nostro inquilino che all'atto della registrazione firma un contratto. Ora il contratto, la registrazione del contratto di locazione prevede un'imposta di registro pari al 2% del canone annuo che la legge dice deve essere equamente divisa tra il proprietario e appunto l'inquilino. Ma al di là di questo, è chiaro che il reddito che poi viene tassato è soprattutto quello derivante dalla rendita, dal flusso di cassa generato appunto dall'affitto. A questo proposito ci sono due strade che il proprietario ha davanti a sé tra cui scegliere. Da un lato la tassazione ordinaria IRPEF e dall'altro la cosiddetta cedolare secca che non è sempre applicabile, ma laddove lo fosse per una serie di condizioni per cui alle quali poi vi rimandiamo sempre nell'approfondimento su Kaidan che ho citato, in questo caso dicevo per chi optasse per la cedolare secca l'aliquota è fissa e pari al 21%, quindi più bassa di quella che riguarda mediamente gli scaglioni IRPEF e può scendere fino a un 10%, quindi dal 21 al 10, per i cosiddetti contratti di affitto a canone concordato. E questo dunque è il secondo step che riguarda le imposte da versare allo Stato una volta locato l'immobile. Dopodiché c'è una terza area fiscale da considerare, cioè i tributi connessi alla proprietà. Posseggo, sono proprietario di un immobile, pertanto sono chiamato a versare dei tributi. Quali? Beh, certamente c'è da considerare l'IMU, che sulla seconda casa è assolutamente presente, l'IMU che si calcola applicando un'aliquota pari allo 0,86% sul valore catastale dell'immobile. Poi a seconda di vari parametri comunali questa aliquota può essere leggermente alzata o abbassata, però questo è un po' il livello standard che viene considerato e questa è una tassa, anzi un'imposta meglio, ricorrente che grava ogni anno sul proprietario. Ci sarebbe poi un'altra tassa da considerare, quella sui rifiuti, la cosiddetta TARI, che in genere spetta all'inquilino che occupa l'immobile. Tuttavia è bene ricordare che qualora ci fossero dei cosiddetti periodi di vacanza per i quali si intende che l'immobile è sfitto, ovviamente queste tasse, o meglio ancora queste imposte, gravano, anzi no, la TARI è una tassa perché è appunto una tassa, la tassa sui rifiuti, ok? In questo caso, qualora non fosse affittato l'immobile, graverebbe evidentemente sul proprietario. Quindi ci sono, abbiamo visto, tributi che intervengono al momento dell'acquisto, che poi subentrano quando affittiamo l'immobile e che vengono saldati per il solo fatto di essere proprietari dell'immobile stesso. Infine, ultimi ma per nulla ultimi, andrebbero considerati anche i tributi connessi al trasferimento della proprietà, perché quell'immobile prima o poi passerà di mano e anche qui, a seconda di donazione, successioni, a seconda del tipo di beneficiario, perché sappiamo che l'imposta regola, la legge regola le imposte, la quantità di imposte anche a seconda del grado di parentela di chi va a beneficiare della donazione o della successione, anche qui ci sono valori diversi, ma che comunque vanno presi in considerazione. Ora, per andare un po' verso la conclusione di questo ragionamento e dunque per fare un po' la chiosa finale. Difficile dare una quantità secca, un'aliquota secca che possa riassumere qual è l'onere che grava sull'investitore che decide di inserire in patrimonio dell'immobile. Però non c'è dubbio che dove più, dove meno, il carico fiscale non è banale e non è così trascurabile come evidentemente molti investitori pensano. In particolare, se dovessimo considerare soltanto le imposte che riguardano l'acquisto dell'immobile, è probabile che qui, se poi come spesso c'è di mezzo anche un onere da pagare a un'agenzia immobiliare, insomma, se dovessimo considerare la entry fee, okay, la commissione d'ingresso per entrare in possesso di un sottostante immobiliare, è difficile pensare a livelli complessivi inferiori al 5-6% del valore investito. E quindi, insomma, un importo non banale che tutto sommato potrebbe anche essere tollerato e tollerabile qualora il rendimento frutto degli affitti, dei flussi incassati, fosse buono, fosse, diciamo, alla stregua o anche migliore di quello che è il rendimento di altri asset come quelli finanziari. E allora qual è il rendimento poi dell'investimento immobiliare? Beh, anche qui ovviamente è molto difficile trarre una conclusione che valga nei confronti di tutti o che sia un buon valore medio, per il semplice fatto che l'investimento immobiliare è molto poco standardizzato. E quindi è davvero difficile trovare un valore che riassuma bene, o meglio, lo si può anche trovare, ma evidentemente ogni immobile fa storia a sé. Tuttavia, per quanto riguarda i rendimenti, le recenti indagini che abbiamo a disposizione dicono che nelle grandi città, in media, il flusso di affitti genera un rendimento lordo che si aggira intorno al 5%. Rendimento lordo che poi deve essere decurtato di oneri fiscali che abbiamo qui riassunto, ma anche di oneri non fiscali, perché evidentemente quando si compra un immobile bisogna sempre mettere in preventivo, al di là delle eventuali beghe legali che si possono avere, si deve mettere in preventivo, dicevo, oneri di manutenzione, ristrutturazione più o meno pesanti che nel corso della vita di un bene destinato comunque a depauperarsi vanno appunto considerati. Ecco, allora tutto questo, e chiudo per dire che cosa? Per dire che come sempre anche questo investimento, come tanti altri, è meritevole di attenzione. Come sempre è importante capire bene almeno le caratteristiche principali degli asset che andiamo a considerare. È davvero importante far tesoro di tutti gli aspetti fiscali e non che riguardano un investimento, di tutti gli oneri che appesantiscono, che gravano poi sulla somma che si decide di investire, e che evidentemente vanno poi a modificare quelle aspettative di rendimento con le quali si parte e che spesso anche sono magari il motore che incentiva a comprare un determinato sottostante e a inserirlo all'interno del proprio patrimonio. Ciò detto, vi invito come da consuetudine ad approfondire questi temi in Kaidan. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra presenza. Buona vita a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.